Uè! Vabbè, dai, buona la seconda. Benvenuti a
Meglio.
Consigli non richiesti. Ciao Nico, ciao Alfredino, come state?
Alla grande, sempre in forma.
Alla grandissima, issimissimissima.
Quanto
Alfredino,
entusiasmo,
sei falso.
Alfredino.
Sei
Totalmente
falso come.
immotivato.
Sei falsissimo, Alfredino. Guarda, la tua
Come,
falsità
sono,
è.
fu, sono falso come il tuo ciuffo pettinato.
Allora, il fatto che siamo in un podcast e la gente non ci può vedere a meno che non stia guardando la live, perché ragazzi, da un paio di settimane a questa parte le live di consigli non richiesti, anzi i podcast di consigli non richiesti, vengono prima registrati in live, quindi potete vederci mentre le registriamo. Infatti, chi ci sta guardando adesso starà dicendo: perché questi tizi parlano come se non si fossero mai incontrati mentre sono già da mezz'ora in live? Il motivo è che noi registriamo live. Ora ho detto 15 volte live, prego Alfredino, di' anche tu qualche volta live così da creare
Live,
un discorso.
live,
Vai, no, un altro
live. Live, live, live,
po'? Mi piace, mi piace. Come
live.
va, ragazzi? Tutto a
Live.
posto?
Guarda, da
Molto
quando siamo
bene.
in live molto meglio.
Ti sei emozionato? Ti sei emozionato
Mi
da quando
sento
sei.
Sì, mi sento più live del solito.
Quindi, visto che questa puntata è live, ma soprattutto un giorno ci sarà un sogno che verrà realizzato, la possibilità di registrare sia live, ma non con gli schermettini, con le nostre facce, ma direttamente qua a casa mia, così che voi possiate vedere proprio tutti e tre insieme come interagiamo, come picchiamo Alfredino con tutti gli strumenti. Abbiamo mazze ferrate, abbiamo chiodi, abbiamo anche giornali con cui possiamo colpire sulla testa Alfredino e dire: cattivo Alfredino, cattivo.
Io so che volevi aspettare a fare questo annuncio, ma non sto più nella pelle e lo voglio dire. Dall'anno prossimo le live, è vero, le faremo tutte insieme, ma con il pubblico. Chi vuole andare a casa di Frechete si
No,
prenoti ora,
no,
si prenoti
no.
alla casella postale,
Esiste ancora la casella postale.
mandi una cartolina,
Si
noi
chiama
prenderemo in
email, si
esame,
chiama email.
prenderemo in esame tutti i candidati e avremo il pubblico così. Con chiaramente poi gli applausi, le risate e tutto quanto, potete venire a casa di Frechete.
A parte questa fregnaccia che ha appena detto, che fa molto bim bum bam, ma se è bim bum bam, io sicuramente faccio la parte di Bonolis, tu fai la parte del personaggio
Juan.
che non si ricorda, no, che non si ricorda mai nessuno. Juan è Alfredino, sicuramente.
Anzi, di ragù.
Di ragù,
No.
non tocchiamo il tasto ragù, non tocchiamo il tasto ragù, che è una ferita ancora
Mamma mia.
aperta.
No, sì, ragù, ragù, io voglio ragù.
No, è una questione che magari la gente non sa perché stiamo tirando in mezzo ragù e sembriamo i maleducati alle cene. Avete presente i maleducati alle cene che vanno a cena a casa di qualcuno, due persone, le cene in 10, e questi due monopolizzano la cena parlando dei cacchi loro, e la gente dice: ma perché? E poi non invitano più. Ecco, non invitate più Nico a cena. Questo è un po' il
Esatto,
senso della.
anche perché costa meno vestirmi che sfamarmi.
Questo mi pare giusto. Ora facciamo finta che adesso in questo momento ci mettiamo la sigla, perché l'intro adesso bisogna capire come dobbiamo farla a distanza. Quindi ragazzi, mi dispiace, ma questo è un bruttissimo intro. Chi si vuole lamentare, si lamenti sul gruppo Telegram giù in descrizione, che tanto noi facciamo finta che non lo leggiamo. Quindi vai con la sigla.
Benvenuti a Consigli non richiesti, il podcast pigro che vi consiglia serie TV, film e fumetti a un solo clic da voi, per veri pigri. Condotto dal mitico Frechete, disturbato da quella lota di Alfredino.
E siamo tornati.
Siamo tornati.
Che
Che
bello.
imbarazzo,
Ti
che
dirò,
bello.
taglierò male questa parte perché secondo me ci sta che la taglio proprio male. La taglio proprio
Sì,
male.
per dare quel gusto casereccio.
Quel gusto casereccio che ormai i podcast, tutti i post prodotti sono troppo belli. Cioè, nel senso, non sembrano neanche veri. Dici: ma perché devo ascoltare un podcast meglio di me? Perché questo podcast deve essere meglio di me?
Questa
Scegliete un podcast.
presunzione.
Scegliete un podcast fatto male, scegliete un podcast che sbaglia, scegliete consigli non
Un podcast
richiesti.
che sia peggio di voi.
Peggio, perché così mi fa sentire meglio. Dici: madonna, che schifo sta puntata. Allora, quasi quasi, non sono un pessimo marito, come dice mia moglie. Questo è un po'.
Esatto. No, sarai comunque un pessimo marito, ma sai che c'è di peggio.
Perché il nostro è un servizio sociale, noi vogliamo dimostrare alla gente di essere comunque meglio di Alfredino.
Alfredino. Che non è che ci voglia
Convinto,
tanto.
convinto tu.
Eh beh, però comunque è già qualcosa,
Cioè, anche
capito?
Alfredino si manda a cagare allo specchio quando si vede. Comunque, partiamo. Visto che si parla di cose meglio, di ladri, parliamo di ladri, ladri come Alfredino. Oggi, visto che stai lì in pole position, chi ci vede live sa che in questo momento lo schermo è quasi tutto per vedere la faccia brutta di Nico. Perché Nico sei in sovraimpressione così, come il mostro di Firenze?
Perché stasera abbiamo deciso di consigliarvi un film, anzi di sconsigliarvi, anzi io sconsiglierò, poi magari Frecket...
Allora, secondo me non è sconsigliabile, però vabbè, sentiamo.
È il film di Lupin III, che si intitola The First, che è su Amazon Prime. Ora, in questo film di Lupin III, secondo me, il colpo più grande che ha fatto Lupin è stato rubare la sceneggiatura di un Indiana Jones. Correggimi se sbaglio, Frecket, perché secondo me...
Prima ti lascio parlare, Allora, prima di fare giudizi, ti posso spiegare come funziona di solito? No, perché di solito stoppavo e dicevo, Nico, porca puttana, un po' di struttura, parti prima raccontando la trama e poi fare le tue inserzioni, allora, inserzioni, come si dice in italiano bello? Io voglio essere come Rick Dufer, voglio dire le parole...
Dissertazione.
Voglio fare come Rick Dufer, che dice parole che uno deve dire... Aspetta, fammi controllare sul vocabolario, che non ho capito. Era una malattia o era una cosa bella che mi hai chiesto? Quindi ti prego, dici la trama allora di questo... E poi usa le tue asserzioni, dico, ragazzi. Inserzioni, vai.
Allora, in questa storia di Lupin, innanzitutto parte durante la Seconda Guerra Mondiale, perché chiaramente il cattivo di questa storia deve essere il cattivo più cattivo della storia dei cattivi, cioè i nazisti. Quindi chi c'è più cattivo dei nazisti? Nessuno. Parte nella Seconda Guerra Mondiale e si vede subito un diario, un manoscritto, che viene chiuso, sigillato con un sistema complicatissimo, viene assicurato, viene dato nelle mani di un uomo che parte in macchina, arrivano i nazisti, uccidono tutti quanti, rubano il diario, anzi no, il diario si perde, però prendono una chiave e una bambina che era in macchina col diario, non si sa perché c'era questa bambina in macchina, quindi questi qua partono in macchina già con la bambina, il diario e tutto quanto. Salto temporale, dicono una decina di anni dopo e sono gli anni 60, che a me un po' i conti sono stati un po' sballati.
Una decina vuol dire che sono 12-13, una decina, magari 46.
E comunque non sono gli anni 60, ma va bene, io già lì mi sono un po' confuso con la consecutio temporum del film. Comunque si arriva ai tempi di Lupin, quindi mostra al museo in cui c'è il diario, ok? Classico biglietto di Lupin che ruberà il diario e poi da lì parte tutto il film. E nei primi 15 minuti c'è un fanservice pazzesco, perché vengono chiaramente presentati i personaggi come se uno non li avesse mai conosciuti, quindi c'è Lupin che si toglie la maschera ed è Lupin, c'è Jigen, c'è Gaemon, tutto quanto, c'è Margot, c'è Zenigata. E quindi...
Cosa hai detto? Cosa hai appena detto? Che non mi hai fatto?
Fujiko.
Ecco, torniamo.
Ti rimango perché io sono
primo
figlio,
strike.
Io sono figlio degli anni 90 di...
Primo strike di Italia 1. Al terzo di banno. Continua.
Perché comunque questa è una puntata di Bim Bum Bam. Io sono figlio degli anni 90 e per me Fujiko è sempre stata Margot, ma va bene uguale.
Continua. Poi parliamo di questa cacciata di... Adesso, piccolo inciso. Mi faceva ridere che molto spesso ho beccato alle radio, sai le radio che voglio fare dei giovani, no? Ciao, sono sì. Il giovane in radio, anch'io vedo i cartoni animati come te, guardo anch'io gli anime, facciamo uno sondaggio oggi, ho visto veramente un sondaggio, non mi ricordo dove, se Radio 2 o Radio DJ o Catalan, che quando c'è qualcosa del genere penso a Catalan, non so perché, e insomma chiedevano chi preferite tra Fujiko e Margot? E la gente tipo votava davvero, e lui diceva no perché Margot c'è capelli meglio, no perché Fujiko così, allora io proprio sbroccato come un pazzo gli ho commentato, non mi ricordo dove, tipo su tutti i gruppi Facebook cose, ma che sta dicendo? Poi a un certo punto timidamente a fine puntata ce l'ho fatto sapere che Margot era il cambio del nome per il doppiaggio, ma lo stesso personaggio sarà, però devo dire che comunque le risposte che... e poi mi ha pisciato così.
Ma perché la gente ti deve pisciare?
Odio le radio che fanno queste cose. Torni alla trama, che mi stavo vincendo.
Esatto. Quindi poi parte la trama vera e propria del film. La bambina che all'inizio era stata rapita dai nazisti si scopre essere poi la nipote di chi aveva creato il diario. Questo diario contiene un segreto, contiene il come si dice, il sito in cui è custodita un'arma potentissima, ok, che quindi i nazisti bramano e anelano perché... Ti è piaciuto anelano?
Sito si intende un posto reale, non un www, perché siamo negli anni 60. Volevo fare un piccolo inciso perché magari la gente si confonde. Torniamo.
Lo so, ma volevo usare delle parole un po' più auliche, visto che volevi...
E, prosegua.
Quindi tutto gira intorno a quest'arma potentissima, a scoprire innanzitutto come aprire il diario, innanzitutto dove è custodita quest'arma, e poi a raggiungere l'arma e imparare a utilizzarla. Il film in sé, ho detto abbastanza della trama, vuoi che continuo?
No, basta così, vuoi dire anche il finale, non lo so. Vai, prego.
Il film, allora, non mi ha entusiasmato particolarmente.
Che è la frase che io odio, quando uno dice non mi ha entusiasmato, esiste anche il mi ha intrattenuto, non è che uno deve forse, ma che entusiasmo.
Ma non mi ha neanche intrattenuto, cioè secondo me è proprio uno di quei film che puoi mettere in sottofondo mentre fai altro, sinceramente.
Allora, dimmi quali sono i difetti, poi magari provo a fare io la mia dissertazione, la mia
inserzione. È guerra sia, ma, vai!
A Fedino, aspetta, che vuoi?
No, io volevo solo farvi scornare.
Adesso tu mi devi spiegare cosa hai, perché stavo parlando io e Nico. Niente. Perché stiamo parlando io e Nico, ti devi mettere in mezzo così?
Perché vi stavate per scornare, non vedevo l'ora, mi stavo entusiasmando.
Hanno chiamato gli anni 90, ti voglio indietro il loro pupazzo. Allora, torniamo, Nico, ti prego, torna un attimo.
Ma allora, la trama del film in sé l'ho trovata abbastanza banalotta, i colpi di scena telefonati.
Come si dice? Che analisi arguta.
Ma scusami, cioè, il fatto che lei fosse la nipote di Bresson non era un colpo di scena, anche se te lo vendono come colpo di scena. Tutte le volte che si salvano in qualche modo è telefonatissimo. C'è sempre Gaemon che deve risolvere, quando parte l'aeroplano deve arrivare Gaemon e sistemare la situazione. Insomma, non è che mi abbia entusiasmato da dire caspita che bella storia di Lupin, una cosa nuova, una cosa fresca. E ti ribadisco quello che ho detto all'inizio, il colpo più grande che ha fatto Lupin è stato rubare una sceneggiatura di Indiana Jones e farci un film sopra.
Allora, partiamo dal fatto che è vero, ci sono un sacco di cliché, un sacco di fanservice in questo film, ma prima di tutto
gratuiti.
Gratuiti? Che vuol dire? Gratuiti? Maledizione, gratuiti, come parli? Gratuiti no, perché comunque... Allora, adesso fammi parlare a me, aspetta, mo ti rubo la scena. Fammi parlare a me. Allora, iniziamo a dire che questo film non è un bel film, ma è un film caruccio. Un film con cui passare una bella serata, perché prima di tutto è un film di Lupin... E Lupin, non so se vi ricordate, ma a parte Castello di Cagliostro, a parte la serie Una donna chiamata Fujiko, e a parte i film poi derivati da Una donna chiamata Fujiko, che arriveranno presto su Amazon Prime, come Una tomba per Jigen Daisuke, Una traccia di sangue per Gaemon Ishikawa, non mi ricordo come si chiamano. Poi ne parlerò in consigli non richiesti. Cioè, a parte alcuni film mirati, come ad esempio Anno Zero, mi pare che sono molto belli, di Lupin... Lupin comunque è una serie che dopo l'arrivo di Miyazaki, perché non so se lo sapevate, ma Lupin è molto noir, Lupin è cattivello, è lo stile di lupiniano cattivello noir, lo possiamo vedere nella donna chiamata Fujiko, ma anche nei primi episodi di Lupin, quello con la giacca verde. I primi 9 episodi erano come, era proprio l'espressione, la trasformazione del manga in anime, in cartone animato. Solo che per i ragazzi era un po' troppo cattivello, un po' troppo noir, aveva dei toni un po' troppo duri. Quindi arriva Miyazaki dicendo, senti, allora, Miyazaki, ci puoi un attimo prendere sto prodotto che fai da regia e me lo rendi un pochettino più allegrotto? Il Lupin scanzonato, il Lupin allegro, il Lupin viva, tra luce e vino, siamo tutti amici, arrivò dal 9° episodio in poi. Questo Lupin scanzonato, questo Lupin dove alla fine tutto finisce tra luce e vino e vive e viva, divenne il Lupin più famoso. Cioè, anche se tutti dicono che Lupin di Monkey Punch, l'anima di Lupin è diventato un sottoprodotto che è La donna chiamata Fujiko, che vi consiglio, o il manga. Ora, andando presente che Lupin allegrotto è il Lupin per tutti, è Lupin alla, diciamolo, sta alla comicità come sta alla comicità Massimo Boldi, è molto leggero. Cioè, tu ti vuoi vedere Lupin perché vuoi vedere lui che si toglie la maschera, lui che fa acrobazie strane, lui che in qualche maniera a cacchio di cane si salva, ma soprattutto i tormentoni. Gaemon che taglia qualcosa con la sua spada, il signor Jigen che con la sua pistola spara. Tipo, c'è una scena meravigliosa che poi comunque si può dire tutto di questo film, tranne che non abbia un'ottima regia. È un film che prima di tutto ha un colpo in canna molto forte, porta Lupin in tre dimensioni, in 3D, senza snaturare il personaggio, anzi è molto scimmiesco. La seconda cosa è che Lupin è ambientato negli anni 60, quindi Lupin the First è anche un omaggio al primo Lupin, ed è molto giovane, molto scanzonato, pieno di fanservice, perché secondo me vuole attirare un pubblico giovane per far diventare per avere la prima volta un pubblico nuovo per Lupin. E Lupin alla fine è diventato come Topolino, è una maschera, è diventato un simbolo, un prodotto che vende, quindi secondo me ogni tot si deve rinnovare. E questo Lupin rinnovato, Lupin, ricordiamoci, Miyazaki, Lupin Allegrotto, questo Starting Point, quindi un film per ragazzi, un film leggero, un film che faccia subito capire chi fa cosa e che soprattutto strizzi l'occhio invece a quelli come noi che sono dei boomeroni, che solo vogliono guardare, credo che Lupin the First riesce a fare tutti questi punti anche bene. Poi ha una trama semplicissima, ci sta, perché alla fine quello che piace è sono quello che vedi a schermo. A schermo vedi un film ben realizzato, con una grafica 3D, che di solito quando vediamo la grafica 3D negli anime ci accappottiamo la pelle, neanche accapponiamo, ce l'accappottiamo. Ci sono delle scene ben girate che alla fine rendono il film anche molto bello, tipo la scena in cui Lupin deve riprendersi il cappello del nonno passando in mezzo dei laser, è ben girata, d'accordo? E tutto rimanda al nostro amico Indiana Jones, però anche la scena in cui c'è la creazione del buco nero, e non parliamo di sesso, ma parliamo di esplosioni, è ben girata, è ben tutto, è un film senza pretese, è un film con una trama del cavolo, dove tutti quanti sorridono, dove anche ci sono delle ingenuità anche a livello di come si dice, di sceneggiatura, a livello di dialoghi. È bellissimo quando c'è la ragazzotta che fa Lupin salvati, e pure gli altri, forza Lupin,
Lupin.
Quindi io credo che sia non brutto, ma che sia leggero, che se siano sbattuti il cacchio di fare una trama intricata, che abbiano fatto la trama più semplice possibile, che il fanservice sia solo per noi, ma che sia un ecco i personaggi, questo è quello che spara, questo è quello che usa le armi, questo è quell'altro che ruba, e questo invece è Fujiko che fa sempre la cattivella, avete capito? Però in tutto questo in un'ora e mezzo ho passato in serenità, non è che ho visto che cavolo ne so delle cose brutte, cioè è una roba che come dici tu si può fare mentre stai facendo altro. Questo è il sinonimo di leggerezza, perché comunque ti interessa, lo guardi anche se stai facendo altro, perché comunque quello che vedi è interessante, ma non ti vedo convinto.
No, perché un conto è la leggerezza, cioè tu hai detto anche è un film che intrattiene, secondo me no, perché se puoi fare altro mentre ti stai guardando il film non è un film che intrattiene.
No, nel senso che intrattiene, che magari tu vuoi vedere una cosa di leggero, non vuoi vederti un film stupido, non vuoi vederti la gente che scorreggia tutto il tempo, oppure una serie televisiva dove non capisci che cosa sta succedendo, perché i film senza trama sono altri, fanservice quello brutto è altro, i fanservice, quello dove si vede una chiappa ogni 3 secondi, oppure la gente che si picchia e basta. Ricordiamoci, abbiamo portato anche, poi parleremo quando si parlerà di manga, no? Ma alla fine è un film con una trama semplice, che ha delle scene tra in mezzo che sono molto belle da vedere, quindi perché puoi fare altro ed intrattiene? Perché non è che la trama, se ti perdi un quarto d'ora, non capisci il dialogo, te la perdi, te la puoi, tipo ci arrivi a quello che è successo, ma nel frattempo quello che stai vedendo è qualcosa di ben girato, perché comunque questo film avrà una trama semplice, avrà fanservice, ma una cosa che manca a molti prodotti del genere, che lo rende superiore agli altri, che è la regia. Tu mi vuoi dire quello che cavolo vuoi, ma la regia di questo film è meravigliosa, no?
Sì, beh, però secondo me non basta per dire che è un film riuscito nel suo intento.
Dipende qual è l'intento. Se l'intento è questo, è uno starting point, vogliamo fare un film senza pretese, per far vedere il personaggio a tutti, per far passare un'ora e mezza a chiunque in allegria, senza per forza tirare fuori in mezzo il capolavoro, perché è una lotta che cerchiamo di fare anche in questo podcast. Non sempre un film deve essere un capolavoro per essere visto. Basta che abbia un suo senso, e che in quel momento il senso di quel film è che combaci questo, con quello che
ma
vuoi.
Ma su questo sono d'accordo, ma il fatto è che secondo me questo film non risponde neanche a questi canoni.
Ma a te proprio non ti è piaciuto. Comunque, vabbè, vedretelo. Vedrete, è un filmetto. Io gli darei un 6,5, ma un 6,5 che secondo me ci sta. Cioè, nel senso.
Allora, facciamo questa cosa. Noi adesso vediamo tempo fino a giovedì per vedere il film. Giovedì. Quanti ne avremo? Oggi è il 25, fino al 25 novembre per vedere il film. Dopodiché faremo un sondaggio sul profilo di Frecchete. Io sono Frecchete Instagram, ci sarà il sondaggio se vi è piaciuto o meno.
D'accordo, allora faremo il sondaggio. Vediamo un attimo se date ragione a me o no. Ecco, lo faremo giovedì. Che stai dicendo? Ma adesso ti metto in mezzo a te.
Ma perché parla? Mi mettete sempre in mezzo?
Vogliamo parla, che c'è?
Niente, che volete da me? Perché mi mettete sempre in mezzo? Io sto buono, tranquillo, vi ascolto, che vuoi?
Parliamo di tuoi nemici, Alfredino. Parliamo dei tuoi nemici. Prima abbiamo parlato di ladri, che sono amici tuoi, ma parliamo dei tuoi nemici. Parliamo di ispettori. Che hai visto questa settimana?
Allora, parleremo. Adesso vi parlerò di
Stai parlando?
Vabbè,
parlano.
Parlerò di una serie che mi ha consigliato il buon Fred, a lui è piaciuta tantissimo, parleremo di Batwoman.
Scusami, no, sto scherzando, prima di tutto rispettami il capo. Io non ti consiglio Batwoman, ti prego, non ti consiglio Batwoman, e poi soprattutto perché mi metti in mezzo a me? Devi essere tu adesso che devi parlare
di Arrow.
No, no, per favore, no, quelle serie lì basta, non ce la faccio più neanche io a guardarle. Cioè,
e se lo dice Alfredino?
E se lo dico io, ha un peso, ecco. Allora, vi parlo di Luther, una serie che trovate su Netflix ed è di genere poliziesco. Racconta di questo detective della polizia che appunto si occupa, ritorna sul lavoro dopo essere stato sospeso a causa di un incidente capitato durante un suo precedente caso. Perché è particolare la serie? Perché a differenza degli altri polizieschi, non è tanto incentrata sul trovare chi è il colpevole di turno, perché in realtà quello in quasi tutte le puntate salta fuori quasi subito. È più che altro la ricostruzione di tutto quello che spinge il criminale di turno a commettere i fattacci.
Vabbè, ha fatto una cosa che non si è capito bene.
Le marachelle
ha fatto il birichino, questo birichino qui.
Quindi è più è proprio capire cosa spinge il criminale di turno nei suoi intenti, ma anche questo detective Luther, appunto, che non è proprio il poliziotto buono per eccellenza. Lui pur di risolvere il caso, magari aggira un po' la legge, piega qualche regola, magari qualche volta imbroglia pure. È un po' quel personaggio un po' io direi pure un po' losco, perché non è che è proprio
è un po'
borderline come personaggio, puoi confermare.
Guarda, tu non le mandi a dire, Alfredino, posso dirlo? No. Ma tu quando devi dire una roba a qualcuno non ti fai rosso, devo dire, bravo.
Quando è a briglia sciolta non lo ferma nessuno, veramente.
Quindi ti è piaciuta questa serie, Alfredino?
Sì, mi è piaciuta molto, devo dire la verità. Molto bella.
È più bella del film di Lupin.
No, il film qua di parliamo Lupin di capolavoro, ragazzi.
No, lì, cioè, questa è fatta veramente. Il film di Lupin non l'ho visto, però da quello che mi dite voi... A parte che non ci azzeccano niente, ma...
Bravo, questa è una bella critica.
Che occhio. Mi è piaciuto proprio come è raccontato. Oltretutto le varie stagioni sono molto brevi, cioè sono al massimo forse sono 6 episodi a stagione, quindi...
No, la prima soltanto 6 episodi, poi sono 4, 2, 4.
4, 2, quindi rende anche tutta la narrazione anche molto più concentrata, quindi anche le varie trame che si estendono da una puntata all'altra, quindi anche la vita dei vari personaggi. È tutto molto concentrato e tutto più... diciamo più intenso, secondo me. proprio perché no, è tutto concentrato nel
più che intenso nel Luther, nel la cosa breve. Bella di Luther è che proprio sono dei mini film, cioè la prima stagione è l'unica stagione canonica, poi Luther ogni stagione diventa quasi una miniserie evento, perché comunque passano anche molti anni da un film all'altro, cioè da una serie all'altra, perché Luther è interpretato da Idris Elba e sapete benissimo che è un attore impegnatissimo, un po' come in Sherlock, che quando usi dei grandi attori non puoi stare dietro una serie ogni anno, loro fanno anche altri impegni e quindi ci sono tipo, come ti posso dire, tra una serie e l'altra passano anche degli anni, tipo tra la dalla quarta stagione e la quinta sono passati tipo 4 anni, però la cosa bella è che comunque continuerà ancora, che ogni volta che arriva Luther è un evento, perché prende quel filone di tutte quelle serie English molto belle. Ma sento un rumore strano, sono io, tipo un furgone, no? Non sentite, meglio così. Sì, sono un furgone sottofondo, non lo so.
Sono i fantasmi in casa tua.
I cani che abbaiano.
Comunque, a parte il furgone che sta passando nella mia mente, si vede che sono diventando pazzo. Comunque, dicevo, Luther riprende tutto quel filone di quelle serie English, British, come vogliamo chiamarle, che parlano di poliziesco, ma non all'americana. L'americana è il classico poliziesco dove c'è il caso del settimanale, no, ovviamente giornaliero, dipende da quando cacchio vedete voi le puntate, e poi c'è una mini trama del cacchio che unisce gli episodi. In Luther invece è diverso, così come anche Broadchurch o altro. Qua si parla più che altro delle persone, più che del caso in sé. Le motivazioni, diceva Alfredino. Anche Luther è un personaggio che da solo regge tutta la serie, perché non solo è intelligente quando Sherlock Holmes, infatti lo vediamo che ha delle intuizioni geniali, però non è come quei personaggi saccenti delle serie televisive, quei personaggi che sanno tutto, sono antipatici. Lui pensa solo ai cacchi suoi. Quando la legge è il cacchio suo, combaciano, allora è un ottimo poliziotto. Vedremo all'interno della serie che lui farà anche delle cose ben peggiori, ma non perché è cattivo, ma non perché gli interessa chissà che cosa, perché a lui interessa soltanto di Luther. Quando una roba gli può tornare comodo, tipo ci sarà una persona a cui si affezionerà, una persona che ovviamente non può affezionarsi lui per motivi di trama, non vi racconto perché, e lui farà delle cose che sono proprio contro la legge per stare con lei, ma se ne sbatte la ciolla. Poi però ha questa cosa che a lui piace fare l'ispettore, Luther gli piace quel lavoro, quindi tornerà a fare quel lavoro, ovviamente perché cerca la giustizia, ma il suo concetto di giustizia non è quello reale. Se davanti a lui c'è qualcosa che gli sta sulle palle, c'è qualcosa che non gli dà possibilità di agire, lui agisce, poi tanto alla fine in qualche maniera se la cava sempre, ma intorno a lui si creerà un deserto. Vedremo man mano che lui, le persone affianco a lui, le persone che collaboreranno con lui, che avranno dei rapporti inclinati da questo suo modo di muoversi. Non è come quelle serie dove uno fa lo stronzo, risolve tutto come Dottor House e la puntata dopo tutti amici come prima. Cioè, secondo lui fa lo stronzo. Cioè, non è che la gente dice, ah, ma guarda, Luther la scorsa puntata ce l'hai fatta a portare a casa il risultato grande. Occhiolino. No, sto pezzo di merda. Ho capito, risolto il caso, però sto pezzo di merda. Cioè, capito? E questa è la bellezza di Luther. E credo che sia anche il fatto che ci sono pochi episodi per questo, perché sennò poi finiscono i personaggi, cioè tutti mandano a cagare. Poi, cioè, capisci?
Rinnovare il cast ogni volta è complicato.
No, perché tu sei ancora la prima stagione, che è la più canonica. L'evento, cioè nel senso Luther, fa capire quello che è man mano andando avanti. E si sperimenta sempre, perché ogni volta che Idris Elba decide di accettare, perché vede una sceneggiatura bella, particolare, io penso che l'unico calo ci sia stato nella quarta, rivedendola, cioè c'è sempre qualcosa di buono. Cioè, se voi vedete Luther, come anche Sherlock, sono quelle serie che sono molto brevi perché c'è un motivo. Cioè, io qua torno a difendere Dracula di Moffat. È stata un'ottima serie, perché è vero che la terza puntata non è piaciuta a molti, ma secondo me quando uno osa, quando uno ci prova, nella terza puntata di Dracula molti sono incavolati dicendo ha mandato a puttane tutta la serie. No, hanno voluto esplorare strade nuove, hanno sbagliato, ma preferisco gente così che ci prova piuttosto che quelli che fanno la strada battuta da tutti e portano un prodotto mediocre. Dracula secondo me è una serie bellissima, i primi 2 episodi sono fantastici, il terzo ho voluto osare e credo che quel terzo non vada a svilire gli altri due, anzi impreziosisca l'opera, perché ancora adesso dopo un anno sto ancora parlando di Dracula. Come mai? Perché quando le serie sembrano bellissime o medie, che poi non se ne parla più, e quando uno te lo riporta, te la riciccia, tu dici, ah, cazzo, che serie, oh mamma mia.
Bello Stranger Things.
Bello Stranger Things. tipo in questo momento, se voi volete vedervi qualcosa di paragonabile all'Utre di grande qualità, parliamo che in questo momento il British Invasion per quanto riguarda le serie crime ci sta Sherlock, c'è Luther, c'è Broadchurch, c'è River, una miniserie fantastica che ve ne ho parlato già in passato. Questo è insomma il futuro del crime, personaggi, persone più che chi è l'assassino, chi sarà mai, ah, era quello, non mi aspettavo di certo. Detective Conan, scusatemi, scusa Conan, non volevo prendermela con te. E quindi cosa ne pensate, Nico, tu c'è qualche remora?
No, sai che purtroppo non l'ho mai visto Luther.
Lo devo guardare. Ma dopo questo grande capolavoro di Luther, adesso mi riciccio qua. Tu vuoi dire qualcos'altro, Alfredino? Aspetta, ti metto
no,
qua.
No, non hai già. Hai completato tu lo spiegone su Luther. Quindi, ragazzi, guardatelo perché è veramente una bella serie.
Mi fa piacere. Il tuo contributo è sempre significativo, Alfredino. Dai, sempre quel tocco in più.
Ma io posso dire che invece ho avuto un brivido quando ha detto che la brevità della serie rende la narrazione più. Cos'è che l'ha detto?
Cosa ha detto?
Intensa.
Concentrata. Più concentrata. Rende la narrazione più concentrata. Ma mi è venuta la pelle d'oca. A me è venuta la pelle d'oca.
Mamma mia.
Sei un tipo che si emoziona così facilmente. Ma parliamo del manga. Dove vi parlate di un film così che potrebbe piacere o non piacere? Vi abbiamo spiegato perché. Dopo avervi tirato fuori un capolavoro, un salutino, adesso vi parlerò di un fumetto che ho appena finito di leggere e ve ne voglio parlare subito perché secondo me è una serie leggera, non stupida, che finalmente vi potrebbe tornare a far approcciare ai manga, ma siete troppo boomer e quindi non li volete andare a comprare, siete stanchi anche perché One Piece non finirà mai, però volete leggere qualcosa oltre One Piece, che palle, quando è che trovano sto tesoro? Esiste davvero? Ma qualcuno se lo ricorda ancora che c'è un tesoro da trovare? One Piece, che siamo al 97esimo numero, non ce la faccio più, quando finisci? È Chainsaw Man, che vuol dire in inglese, Freddy?
È l'uomo motosega, era una storia su un ingegnere single, come diceva Nico.
Una brutta storia di onanismo motorizzato.
Di onanismo motorizzato. Perché? Perché mi piace. È uno shonen. Lo dico per chi ascolta il podcast che queste parole qui sono complicate. Io voglio un attimo arrivare a tutti, anche a quelli che non sanno queste parole. Shonen è un fumetto per ragazzi. Ci sono le riviste in Giappone che si chiamano shonen, seinen, in base al target d'età. Questo qui è serializzato, cioè esce in queste riviste omnicomprensive, un po' come Scorpio. Ve lo ricordate Scorpio, Lancio Story? Boomeroni.
Bello, Lancio Story.
E poi dicono tutti, ma in Italia non funzionerebbe mai una roba come Shonen Jump. Oh, noi ci avevamo Lancio Story, che cazzo sta di? E quindi, mi fa piacere che la gente è come la politica, no? Ha una memoria di 5 anni. Fanno tutti quanti gli espertoni, ma nessuno si ricorda... Le grandi riviste antologiche italiane.
Gli esperti hanno una memoria di 5 anni, la media è 3 giorni.
Gli esperti di YouTube. Parliamo di Chainsaw Man. Chainsaw Man parla di un tizio, parte subito la trama così, con uno che non c'ha un occhio, non c'ha un rene, ma gli manca anche un coglione, perché c'è un sacco di debiti e li sta pagando dando pezzi del suo corpo e andando in giro ad ammazzare dei demoni. Non mi ricordo come si chiamano, Devil Watt la pesca, no? Lui va ammazza i demoni. E allora però toglie le tasse, toglie quell'altro, gli rimangono 4 soldi. C'è il tizio della Yakuza che dice: tu mi devi un sacco di soldi, capito? Tu mi devi un sacco di soldi, che tuo padre quando si è ammazzato mi doveva un sacco di soldi e tu me li devi un sacco di soldi. Quindi va in giro con sto cane, che è un cane che ha la sigaretta che è in testa, che si scopre che è un demone, che si chiama Pachino, Paghetto, come cazzo, non mi ricordo i nomi sono quelli giapponesi.
Come i pomodori.
Non si ricorda nessuno. Che succede? Un giorno, a un certo punto, lui va a ammazzare i demoni per ripagare sto debito, ma lui, un poveraccio, sta in una casa piccolissima, si mangia il pan carré, perché i soldi da tutti quanti per pagare sto debito enorme.
Neanche le scatolette di tonno,
lui c'è un pan carré vuoto, dice, e lui sogna, un giorno voglio proprio mangiare un pan carré con sopra la marmellata. Mamma mia!
Che lusso!
Lui dice, per lui il lusso è quello, cioè guarda, non vedo l'ora di... che figata! A un certo punto il tizio gli fa: guarda zio, c'è un nuovo mostro, vieni subito che bisogna ammazzarlo. E si scopre che in realtà il mostro ha ammazzato tutti quelli della Yakuza. La Yakuza maledetta, che sono mafiosi, volevano il potere, il mostro ha fatto, se voi mi date una mano vi do il potere. Loro ha detto sì sì, e poi in realtà il mostro se li è tutti come si dice, inglobati, e li ha fatti diventare degli zombie. Questo mostro qui ammazza anche il nostro amico, il nostro amichetto muore. Allora il suo demone gli fa, amico mio, io ti ho sempre voluto bene, anche se non potevo parlare, perché quando eri vivo io ero un cane, non ti posso parlare, mo ci possiamo fare una chiacchierata. Io voglio conoscere i tuoi sogni, voglio vedere anch'io il pancarre con la marmellata, anch'io voglio conoscere una vera donna e vedere tipo, e finalmente bombare, perché lui ovviamente gli manca un coglione, poverino, non può più fare niente, no? E ma quindi, quindi io vivrò con te, io vivrò con te, ti darò la vita, così che tu mi possa far vedere i tuoi sogni. E quindi lui ritorna umano, però torna umano però con un laccetto che gli spunta dal petto, che tirandolo, come la motosega, si trasforma in Jason Man, che gli escono le motoseghe da tutte le parti, e il fumetto parte con lui che strapazza tutti questi qua. Adesso voglio un attimo farvi vedere.
È il Power Ranger più trash della storia, mi stai dicendo.
Partiamo dal fatto che non è il classico shonen. Jason Man è un fumetto che, a differenza dei classici shonen che noi conosciamo da ragazzi, no, i combattimenti non durano 30.000 pagine. Allora, questo è il primo numero. E quindi è ancora presto per dire che i combattimenti possono durare tanto. Però qui, due vignette, è molto alla comics americana. I combattimenti durano soltanto il tempo di spettacolarizzare il tutto. Non ce ne frega un cacchio di vedere chi è più forte di chi, i livelli di forza. Cioè, mi ricorda molto il Seinen One Punch Man all'inizio. Cioè, non si prendeva molto sul serio. Il protagonista mi piaceva perché era scazzato. In questo caso, il protagonista è uno che a un certo punto, dopo che ha fatto sto strage, arriva uno del governo che fa: noi siamo il governo. È la classica tizia di cui lui si innamorerà. E qui c'è un cliché. Lui dirà: cacchio, voglio stare con te perché ti voglio bombare. Ha fatto: ok, tu lavori per me, ma tu sei il mio cane. Quindi se io dico di sì, o mi dici bau, o mi dici, se ti faccio una domanda, o mi dici bau, o mi dici sì, altrimenti ti ammazziamo. Quindi c'è questa cattiveria di sottofondo. E il protagonista poi è uno che non gliene frega un cacchio, finalmente c'ha un lavoro, gli danno da mangiare gli spaghetti, c'ha una casa, cazzo, io una cambola grande. Quando troverà un collega che gli fa: tu non hai veramente il desiderio di ammazzare i demoni, e quindi sei uno stronzo, e lui che cosa gli dice? Gli dà un calcio nei coglioni e iniziano questo combattimento tra di loro, con lui che dà sempre i calci nelle palle, perché dice: io quando combatto con i maschi colpisco sempre nelle palle. Cioè, come si fa a non amare questo personaggio che ha delle motivazioni assurde? Di solito avevamo sempre negli shonen il protagonista che voleva diventare il migliore del mondo in qualcosa. Questo è un protagonista che vuole il posto fisso. Questo è un protagonista alla Checco Zalone, il posto fisso. Si innamora del suo capo, un personaggio che non si capisce se vuole bene o no le persone, ma non gliene frega niente. Non c'è tutto quel kawaii, quello wii, c'è tutta l'ironia alla giapponese, dove c'è lui che a un certo punto in una puntata vuole assolutamente toccare le tette di qualcuno, perché adesso finalmente che può toccarle, adesso non è più un poveraccio, cioè adesso c'è una casa, c'è uno stipendio, quindi perché non posso toccare le tette a qualche donna? E quindi, a parte questa cosa qui che non si prende sul serio, non è un fumetto stupido dove si combatte e basta, non è un fumetto dove, che ne so, la messa in scena porta a diventare un manga. Questo è un manga per noi che ci siamo disabituati, per noi, io in realtà no, per voi che vi siete disabituati a leggere manga. Le inquadrature sono molto europee, ci sono dei primi piani, non ci sono le inquadrature sbilenche, tranne quando c'è l'azione. E poi ricorda molto Bleach all'inizio. Quando io leggevo Bleach all'inizio, quando ancora non era diventata una roba di chi c'è la spada più grossa, ma ricordava un po' più Yu degli spettri all'inizio, quindi c'era lui che cercava i mostri, era molto più interessante. E mi ha ricordato un po' questo. Lui va a cercare i mostri, conosciamo dei personaggi che hanno una loro storia, e quasi quasi la sua serializzazione dal primo numero, perché io parlo solo del primo numero, però è ricco di idee, e so già che in Giappone sta chiudendo sta serie, nel senso che si sta completando, non chiudendo. Quindi non saranno di quelle serie lunghissime, da quello che ho capito saranno 13-14 numeri al massimo. Ci fa capire come l'influenza del comics americano stia portando buoni frutti anche in Giappone, arrivando a fare degli shonen che anche un non amante degli shonen o uno che ha superato i 30 anni può trovare interessanti. Basta con protagonista classico che è un orfano, che ha scoperto, anche lui è orfano, vabbè, però che vuole diventare il migliore di tutti quanti a fare qualcosa, che palle. Lui vuole posto fisso, e poi nel frattempo ammazza mostri, nel frattempo ha delle idee stupide perché non capisce niente del mondo, perché le persone gli fanno delle domande classiche e gli dicono: ma cazzo, non hai fatto la scuola dell'obbligo? E lui risponde: no. E quindi spero che l'unica cosa che spero è che non faccia la fine di One Punch Man, che era nato come parodia, come critica al mondo supereroistico, a un certo tipo di shonen con gli spiegoni, e adesso è diventato uno shonen normale a tutti gli effetti. ha una sua poetica, d'accordo, One Punch Man, però insomma ha tradito le sue premesse iniziali. È un'opera comunque buona che sta portando, secondo me, un'idea di supereroismo diversa, però credo che e spero che Chainsaw Man rispetterà le sue premesse, come non ha fatto Bleach, che sembrava una roba, e poi Tite Kubo, che visto che stava crollando le vendite, l'ha cambiato. Cambiandolo è diventato l'opera che amavano tutti. Però, oh, ragazzi, se a voi vi piace quella roba lì, contenti voi. Quindi niente, voi che cosa ne pensi? Tu che sei molto critico in queste cose, Nico, tu che sei il nostro critico di manga, che a te i manga non ti piacciono perché sono troppo giapponesi, cosa c'hai da dire?
No, io sono molto a favore di questi fumetti che partono da delle premesse, se vuoi, anche un po' stupidotte e facilone. Ok, quindi il demone, l'uomo con le motoseghe sulle braccia. Io questo trovo, queste opere le trovo intrattenenti, ok? Intrattenenti ma non impegnate, cioè nel senso uno si può leggere tranquillamente Sandman, si può leggere tranquillamente Preacher, tutti quei fumetti, Watchmen, eccetera, eccetera, ma ha bisogno anche dei vari dei Chainsaw Man per rilassarsi e leggere qualcosa di trash fatto bene. Quindi lui che prende a calci nelle palle gli uomini e li prende solo a calci nelle palle. Dove è andato? È sparito, c'è rimasto male.
Che bello. Vabbè, Nico, prosegui. Mi stava piacendo il discorso.
Questo sarà il momento che verrà tagliato nel
tutto, mi dice.
Che fine hai fatto? Che fine hai fatto?
Sono un attimo caduto, capita.
Ti sei fatto male?
Cosa hai detto? Cosa mi sono perso in questo cadimento? Puoi parlare delle opere leggere.
No, e stavo dicendo proprio questo, che la gente ha bisogno anche di poter leggere qualcosa di così leggero e stupidotto, però fatto bene, quindi se rimane fedele alle sue premesse e non diventa semplicemente una gara chi ha la motosega più grande, come poi è diventato Bleach, ma rimane una piccola perla di trash ben realizzato, io questi fumetti qui li approvo tutta la vita, indipendentemente che siano manga, comics o una storia di Topolino.
Beh no, infatti, anzi vi dico, andatelo a comprare nelle vostre fumetterie, rispettate le fumetterie, date una mano e vive viva, però io credo che anche questa cosa qui di non fare fumetti infiniti sia una cosa bellissima.
Assolutamente. Perché
poi succede che l'autore va per inerzia e tradisce le sue... non è il caso di One, quando ho fatto One Punch Man, penso che alla fine lui l'aveva fatto prima sul suo blog, quindi magari no. Però io ho visto molte opere che per questioni poi di vendita hanno tradito le loro premesse diventando altro, a volte bene, a volte no. A me mi piace l'idea completa, poi se vogliono fanno altri. E quindi vi consigliamo questo. Beh, la puntata finisce qui, nel senso non la diretta ma la puntata, capiamoci. E quindi vi ricordo che se volete parlare con me o con gli altri due qui mostri potete aggiungere il vostro profilo al nostro gruppo Telegram giù in descrizione, con parole mie potete anche andare sull'Instagram, io sono Frecket, per partecipare poi al sondaggio del perché il film di Lupin è da salvare invece Nico dice di no. E poi se volete assolutamente, avete un testo scritto, avete un libro di poesie, ma soprattutto avete un progetto per un fumetto, sotto in descrizione c'è il bando Polignani, mandatelo, che se è un fumetto lo leggerò io, perché c'è in palio un premio in denaro, ma soprattutto la pubblicazione, e io sono nella giuria e vi premetto che sarò cattivissimo come Cracco, però buono, e mi faranno i meme. Quindi a parte questo, voi partecipate. E niente, per oggi abbiamo parlato anche abbastanza, abbiamo fatto una puntata secondo me anche bella ciotta, direi che abbiamo dato dei buoni consigli. E niente, volete dire qualcos'altro voi due? Alfredino, no, di qualcosa?
Ma stai parlando tu, perché devo parlare io? Scusami, che cazzo.
No, invece io ho una cosa.
Cavatelo un po' da solo.
No, io invece una cosa da dire,